Buongiorno, mi sentite? Sì, penso di sì. Siete tanti e tante. E, io parto da anch'io alcune parole introduttive per collocarmi un po' in questa mattinata. Quando ho ricevuto l'invito, confermo le parole di Elio, anche io sono andata un po' in crisi, perché innanzitutto chi ha una formazione umanistica come me, credo viva sempre un po' questa soggezione di fronte invece a chi ha una formazione tecnica, che poi sappiamo benissimo non essere solo tecnica, ma che, come dire, fa sentire chi invece si occupa di cose meno, come dire, meno decisive per la vita, un pochino incapace. No, è partito da solo? No, io non volevo che partisse. Ok. Però ci sono state poi due elementi che mi hanno fatto decidere di accettare, tre. Uno, sicuramente la gentilezza e la percezione anche a distanza di, come dire, una gestione anche di tutto quello che comporta organizzativamente un congresso, una gentilezza devo dire rara. A me è capitato di intervenire di recente a partire dall'esperienza di questo libro in contesti molto diversi e la capacità di trasmettere pur a distanza, pur con mezzi elettronici, la passione per qualcosa che si sta facendo, si sta organizzando con e per altre persone mi è stata trasmessa. Quindi questo è stato il primo elemento. Il secondo elemento che ho guardato l'anno di nascita di Ani Arti ed è il mio stesso anno di nascita, quindi siamo coetanei, anche io sono nata nel 1981. E il terzo elemento, poi quello diciamo più serioso, è che l'occasione di questo dibattito dava a me l'opportunità di rivedere alcune delle conclusioni a cui eravamo arrivati attraverso il libro Elena ed io, ma di mettere queste conclusioni a confronto con discipline ed esperienze, che sono quelle vostre, della vostra associazione, completamente diverse. E quindi, come dire, sono un po' ripartita da alcune delle conclusioni del nostro libricino. E ho un po' provato a reimpostare il discorso in una modalità e spero con dei contenuti che possano interessare. Ci sono all'interno di questa presentazione alcuni dati e per questo ho preparato qualche diapositiva perché i dati sono magari un pochino ostici, soprattutto se sono un po' in sequenza. Però ho cercato, come dire, di dare degli elementi, adesso vi porto un po' sulla struttura di questo intervento, che mettessero insieme in relazione, provassero a trovare contrasti e invece connessioni con questo binomio, no? Che mi è stato un po' affidato nell'intervento, risorse e qualità della vita, risorse e benessere. Alcune delle cose probabilmente un po' come dire, confermeranno quello che diceva il professore prima di me, e altre, come dire, non affrontano, se vogliamo, alcune delle cose, so che lasceranno degli aspetti incompiuti, non affrontano dinamiche molto complesse, come per esempio tutta la questione delle risorse a livello sanitario. Però cercherò di portarvi anche attraverso, come dire, l'esperienza, le lenti, i guadagni un po' delle organizzazioni non governative, che io lavoro per Action Aid, è un'organizzazione non governativa internazionale, e penso che tanta parte della convergenza anche degli ultimi anni si è proprio avuta tra il mondo, diciamo, che si occupa di cura, che si occupa di servizi alla persona e il mondo di coloro che dal terzo settore, quindi organizzazioni non governative, ONLUS, associazioni, stanno, come dire, questionandosi e stanno capendo quale può essere il loro ruolo in futuro. E molti interrogativi, devo dire, li ho ritrovati molto simili, pur ovviamente con delle differenze. Quindi, partirò un pochino dando l'attualità di questo binomio, no? Risorse, qualità della vita, risorse e benessere. Ce lo chiediamo solo noi o se lo chiedono anche altri? Chi se lo sta chiedendo e come si sta un po' ponendo la questione? Poi cercherò di andare a vedere quante e quali risorse per quale welfare, quale benessere e cercherò anche di andare un po' a spacchettare, no? Questi due concetti che chiaramente contengono tante cose e che però è bene un po' tenere insieme perché chiaramente ciascuno di noi poi ha una visione più specifica che viene dalla propria esperienza professionale, però è bene, come dire, ricollegarsi con gli altri pezzi di mondo che sono effettivamente connessi al nostro tema e poi proverò a dare alcune come dire, indicazioni anche quantitative su tre elementi che a me stanno molto a cuore: una dimensione di genere di tutta questa questione, una dimensione generazionale e una dimensione di cittadinanza. Perché penso che siano un po' delle lenti con cui che ci possiamo mettere per guardare ad alcuni di questi temi e che forse ci aiutano a, come dire, a evidenziare qualcosa che nel dibattito pubblico, diciamo, più di massa spesso si perde. Partiamo quindi con questa prima sezione. E vi ho messo qui, ovviamente non siete obbligati a leggere tutti i titoli, ma una, come dire, abbastanza casuale selezione, di articoli usciti su testate che, come vedete, sono abbastanza, come si direbbe, mainstream, no? Non sono per specializzati, no? Corriere della Sera, Sole 24 Ore, Avvenire, ce ne sono decine di altri. Se guardate un po' i titoli, hanno tutti dei tratti comuni, no? Le relazioni ci fanno stare bene, misurare la felicità, non solo il PIL non basta più, la responsabilità di essere felici, puntiamo al benessere e non alla ricchezza. Ne trovate decine, perché ovviamente questa è solo una selezione, tra l'altro poi vi dirò anche un sito dove trovare una rassegna di tutto questo dibattito, ma è per dimostrare, se guardate le date, negli ultimi 6-7 mesi, queste sono, come dico, solo una selezione, si parla di questa cosa, si parla di questo binomio e si cerca di capire se effettivamente è un binomio nuovo, se siamo i primi a metterle in relazione, se dobbiamo interrogarci più a fondo. Oltre, diciamo, al dibattito un po', o forse come causa del dibattito, ci sono effettivamente istituti, in particolare di ricerca, che si stanno occupando di sostanziare l'idea che il PIL o le misurazioni, diciamo, del benessere, della crescita, dello sviluppo non bastino più, non siano sufficienti a dirci se effettivamente siamo meglio o peggio, e c'è qualcuno che sta cercando, pur con strumenti economici, econometrici, di dimostrare che questo è vero, non solo intuitivamente è vero, ma è vero anche da un punto di vista economico. L'ISTAT e il CNEL, forse lo sapete, hanno iniziato questo esercizio piuttosto lungo che ambisce a costruire un indicatore sintetico simile al PIL, ma con sottoindicatori diversi e a partire da categorie diverse, per valutare appunto il progresso di una società, e sarà a disposizione a dicembre 2012, quindi tra poco tempo, il primo rapporto sullo stato del benessere in Italia. Stanno cercando appunto di andare a vedere cosa bisogna misurare se non misuriamo il PIL, per dire se stiamo meglio o peggio. Ovviamente il PIL, come sapete, è una misurazione che poi consente tutta una serie di paragoni nel tempo e tra paesi, quindi poi bisognerebbe assicurarsi che mentre noi stiamo facendo questo esercizio anche altri lo stiano facendo, così da avere i dati comparati, ma vedremo che sono in molti a farlo. E conseguenza di questo, da un punto di vista più locale, ci sono anche i primi esperimenti per andare a vedere come cambiano le nostre città se misuriamo questi progressi con appunto gli indicatori del cosiddetto BES, benessere eco e sostenibile. E nel 2013, è stato annunciato proprio poco tempo fa, dovrebbe esserci anche questa classifica delle città che valutano il benessere, non solo il PIL pro capite, la ricchezza pro capite. Ovviamente tutto questo parte da molto lontano, è famosissimo il discorso di Robert Kennedy sul PIL, su come il PIL non misuri effettivamente poi se le persone stanno bene o stanno male. Chi non l'ha mai sentito, invito ad andarlo a vedere, ascoltare su YouTube, è anche molto ispirativo, insomma. E dice quello che poi per anni varie discipline hanno cercato di portare avanti, dall'economia, alcune frange ovviamente dell'economia, poi la sociologia, eccetera. Ma dice che c'è qualcosa in più. Ora, giusto per farvi vedere che tra le dimensioni, no, del benessere che stanno prendendo in considerazione ISTAT e CNEL, ce ne sono due forse che possono riguardare anche la vostra professionalità più da vicino. Io ho evidenziato quelli sulla salute e la qualità dei servizi, e ci sono appunto, scusate, per ogni per ogni categoria lo sviluppo di alcuni indicatori, no? Per andare a misurare effettivamente queste categorie, queste dimensioni. E come vedete, per esempio per la salute si misura la speranza di vita, l'indice di stato fisico-psicologico, tassi di mortalità per diverse cause, sedentarietà, fumo, alcol, alimentazione, così come sui servizi, accessibilità, posti letto, presa in carico degli anziani, dell'infanzia, liste d'attesa. Sicuramente ciascuno di voi, vedendo anche solo questi indicatori, potrà immediatamente, insomma, notare che mancano altre cose, mancano altri indicatori. Ovviamente la selezione che loro hanno fatto credo sia necessaria rispetto al fatto che poi a un certo punto dovevano avere un numero finito di indicatori, ma poi, come dire, sempre vedrà la famosa frase che non tutto quello che conta può essere contato e non tutto quello che può essere contato conta. Però sicuramente questo è un progresso interessante anche per chi cerca di dimostrare che effettivamente ci sono alcune dimensioni di benessere che non è vero che sono, come dire, immisurabili, incommensurabili, sono effettivamente, si può arrivare a una valutazione anche statistica, quindi rilevante, quindi confrontabile, no? Perché spesso la prima opposizione è sì, ma sai, il benessere è molto soggettivo. Si sta cercando di arrivare un po' a un'oggettività che non, ripeto, non esaurisce la complessità. Ora, questo per farvi vedere, anche questo forse conoscete, ma tutto questo, come dire, dibattito ha diverse esplorazioni fatte da soggetti diversi in tempi diversi. È scorretto l'ordine, non è un ordine cronologico, però ha fatto molto scalpore, no? Il caso dello stato del Bhutan, che fin dagli anni 70 aveva iniziato a ragionare su questa cosa e poi effettivamente ha costruito anche l'indice di felicità interna lorda, forse ne avrete sentito parlare, no? Andando a identificare che cosa contribuisce alla felicità delle persone o al benessere o qualità della vita, no? L'equilibrio dei tempi tra tempo di vita, tempo di lavoro, la vitalità sociale, ecologica, comunitaria di un paese, la governance, avere istituzioni che sono affidabili e che fanno quello per cui sono al potere, istruzioni, condizioni di vita. Famosa anche, forse ancora di più, la commissione istituita dall'ex presidente della Repubblica francese Sarkozy, con i famosissimi economisti, il trio Amartya Sen, Joseph Stiglitz e Fitoussi, che ha, come dire, imposto sulla scena internazionale il fatto che qualcuno si stesse occupando di valutare altro che non fosse il PIL e di arrivare a una comprensione anche analitica, anche numerica, che potesse essere di aiuto. Poi, come dire, c'è l'indice di sviluppo umano delle Nazioni Unite, che sappiamo insomma da anni già tiene insieme un po' questi aspetti. E poi, come vedete, ci sono tre soggetti che io ho riportato. La campagna Sbilanciamoci è una campagna di organizzazioni non governative, Sole 24 Ore, tutti lo conoscete, la Fondazione Simbola per l'eccellenza, in particolare nelle Marche. Questi tre soggetti, con sicuramente missione, insomma, mandati molto diversi, anche loro hanno sviluppato indici simili, che guardano effettivamente a come possiamo dire altro sul benessere, sulla qualità della vita. Ora, i primi interrogativi io penso siano leciti, insomma, ce lo si, io me li sono posti e penso che molti, no, che poi cercano di opporsi anche allo sviluppo di alcune interpretazioni alternative, quali sono queste, ti dicono, beh, sarà anche un po' una scusa, no? Non ci sono più risorse, il PIL non cresce, da qualche altra parte dovranno dimostrarci che invece stiamo bene lo stesso o che comunque non possiamo farci niente, allora meglio stare bene da un'altra parte. Con le misure del benessere non si paga la bolletta. Questo lo dico insomma un po' scherzosamente, però effettivamente poi il reddito è ancora, come dire, l'indicatore fondamentale per cui poi uno è sopra o sotto una soglia di povertà, può accedere o non accedere a dei servizi. Può essere un interessante tema di speculazione filosofica, ma poi cosa cambia la vita delle persone? E dopo tutte queste commissioni, dopo tutti questi studi, cosa cambia realmente nelle politiche? Cioè, le commissioni fanno dei grandi studi, dimostrano, trovano gli indicatori e poi. E allora, perché queste non siano appunto scuse, non sia solo questo, credo che un po' gli ingredienti siano che chiaramente ci devono essere delle statistiche, l'aspetto numerico è fondamentale, penso che il vostro lavoro lo dimostri, cioè dobbiamo avere evidenza, che alcune di queste cose contano. Però Però che non basta, ci vuole anche una pubblicazione, una condivisione, divulgazione, educazione alla lettura anche di questi dati, per chi magari non è, come dire, del settore. E poi ovviamente ci devono essere, perché queste due cose abbiano un senso trasformativo della realtà, indicazioni, incentivi per fare delle scelte di politica diversa, di politica economica, di attribuzione di risorse, eccetera, perché se dimostro che è molto importante la salute delle persone ed è ancora più importante di altre cose, e poi devo fare delle scelte di conseguenza, se l'ho solo detto, come dire, risulta poco efficace da un punto di vista appunto di cambiamento. Ora, io non entrerò ovviamente nel mare magnum di quello che è, diciamo, il welfare, che tra l'altro, come sapete meglio di me, ha dentro tantissime categorie vecchie e tante anche categorie nuove, no? Si parla di nuovi welfare, welfare mix, secondo welfare, welfare privato, tantissimo inglese, no? Non entrerò in questo, però, come dire, parto un po', da un punto interrogativo, cioè che comunque quando si dice risorse e qualità della vita, risorse e benessere, che poi welfare non è altro che questo, dobbiamo sempre prendere in considerazione che ci sono tante cose all'interno e che, come dire, quello che dirò non esaurisce tutti gli aspetti, ma che indubbiamente negli ultimi anni, come dire, proprio in nome, insomma, di quelle varie forze che descriveva precedentemente il professore, molti si sono interrogati su che tipo di forme di welfare diverso, dobbiamo dare un welfare alternativo, non c'è più universalità delle prestazioni, dei servizi, eccetera. Alcune sono soluzioni probabilmente temporanee, alcune soluzioni sono soluzioni che contravvengono probabilmente a dei valori fondamentali, privatizzazione, eccetera, valori che uno appunto può condividere o meno, ma indubbiamente, come dire, c'è un fermento. Ora, uno dei punti di riferimento che ho usato per portarvi qualcuno di questi elementi è un volumetto che è appena uscito di Altra Economia, che è la casa editrice con cui ho pubblicato il libro che è stato citato precedentemente, che dice questo in apertura. Il volume si chiama Dal dire al welfare, sarebbe dal dire al fare, il gioco di parole. Non ci sono più soldi, il mantra arriva in ogni angolo, occupa tutti i rivoli delle istituzioni della cittadinanza italiana, ma che non ci siano più soldi non è esatto, ce ne sono meno, è anche difficile dire quanti meno, è altrettanto difficile ricostruire quanti e quali saranno i tagli al welfare. Un dato è certo: non si potrà comunque spendere di più e la sfida è principalmente trovare il modo di spendere meglio. Ovviamente poi si apre tutto il libro, una disamina, no? Non finisce qui. Ma questo mi sembrava un elemento, tagli, tagli e ancora tagli. E come dice l'ANCI, che a più riprese, insomma, gli enti locali in questi ultimi mesi sono stati un po' coloro che più hanno sottolineato le conseguenze negative di una serie di scelte di politica a livello nazionale, considerato che una parte della spesa sociale, in particolare quella del personale, è rigida, e poi vedremo che probabilmente non lo sarà neanche più, queste misure si potrebbero riflettere principalmente sull'acquisto di prestazioni da terzi gestori e sui contributi erogati a famiglie e enti. Questo si riferiva ai tagli, tra l'altro, della finanziaria 2011, quindi stiamo aspettando quella del 2012. Ora, un altro, come dire, elemento molto generale che vale sull'Italia è che chiaramente viviamo in un paese di grandissime sperequazioni territoriali, quindi alcuni di questi dati sono una media, con però profonde considerazioni, come dire, differenziazioni territoriali. Ora, qui io ho messo soltanto alcuni dati che, come dire, andrebbero, l'ho detto anche prima, scorporati, vivisezionati, aperti, no? Il dato in sé per sé non dice molto. Però il dato che mi interessava di più, due dati mi interessavano molto. Quando si dice che la macchina costa troppo, che il welfare è troppo pesante in Italia, eccetera, si fa anche qui una generalizzazione, perché se noi guardiamo per esempio ciò che è speso per famiglia e maternità, comparato con i dati europei, siamo al 61% in meno e siamo al 75% in meno per gli interventi di lotta alla povertà, al contrasto alla povertà. Quindi sicuramente ci sono dei pezzi di questo welfare che cubano di più, che pesano di più, altri molto di meno rispetto alla media europea. In particolare poi ci sono dei dati un po' cronici del nostro paese, i servizi all'infanzia, lo saprete tutti meglio di me, e appunto gli squilibri territoriali. Altri dati un po' di tendenza, no? Anche questi probabilmente li conoscete, ma insomma abbiamo un fondo nazionale per le politiche sociali pensato apposta anche per, come dire, ridurre le sperequazioni territoriali. 2008-2010 tagli, come dire, evidentissimi, quasi, cioè, insomma, che non possono sicuramente essere ricondotti a un criterio di efficienza, no? Sono tagli che sono stati in molti casi un po' lineari, ora sono in varie discussioni di finanziamenti, sapete, proprio in questi giorni si sta discutendo. Non, e viceversa, come dire, chi ne fa più le spese sono effettivamente gli enti locali comuni, per i quali una delle voci di spesa ancora maggiore, si spera insomma che continui a esserlo, è quella destinata al sociale, ma chiaramente dipendendo in grande parte dal trasferimento dallo Stato. Le tendenze le conoscete probabilmente tutti, vale per la sanità, ma vale anche per tanti altri servizi, all'infanzia, all'adolescenza, agli anziani, esternalizzazione, appalto, affidamento al volontariato, se ne faceva riferimento anche prima. Tra l'altro, ovviamente in crisi anche il mondo dell'associazionismo e del volontariato, almeno tutto quel mondo che dipende in grande parte da finanziamenti pubblici, quindi anche rischi di perdita di posti di lavoro per le associazioni che usano chiaramente anche forze volontarie, ma che hanno anche risorse umane qualificate, professionali e retribuite. E poi c'è un dato, come dire, abbastanza drammatico, no? Cioè, pur essendo un paese dove comunque a livello territoriale il sud patisce la bassa erogazione di servizi, proprio al sud la spesa sociale è diminuita. E, come dire, chiaramente alcune delle dinamiche, no, in trend sono connesse e rischiano, come dire, di portare a una situazione di difficile soluzione. Cioè, da un lato il settore più in crescita è proprio l'assistenza sociale, cioè la richiesta, la domanda, per parlare in termini economici, cioè è fortissima, è in crescita. Però, abbiamo avuto un trend negli ultimi, insomma non negli ultimi anni, ma diciamo più in termini di decenni, dove c'è stata ovviamente maggiore occupazione femminile. Viceversa, dove le donne hanno figli, minore occupazione e quindi più vulnerabilità delle famiglie monoreddito, delle famiglie dove la donna è rimasta a casa a seguito del primo o del secondo figlio. Nel frattempo un trend, anche questo di lungo periodo, aumentano le famiglie con un solo genitore o comunque con una sola figura adulta, coppie senza figli e le famiglie mono, diciamo, nucleari ma con persone anziane. Ed è peggiorata della condizione delle famiglie più numerose, anche qui vado un po' velocemente con i dati. Mettendo un po' insieme, diciamo, questi elementi, longevità che ovviamente aumenta, i dati sono abbastanza secchi, diciamo, i grandi anziani, lo sapete, sono in crescita nell'ultimo decennio al 35%, tutte le altre fasce sotto non raggiungono neanche 2 punti percentuali, quindi proprio parliamo di differenze molto macro, maggiori donne occupate, ma nel frattempo famiglie che diventano sempre più monogenitori, minori legami sociali, anche legami familiari, eccetera, maggiore necessità ma meno risorse. E quindi ovviamente le conseguenze che come dire, possiamo vedere un po' tutti anche dai dati macro. E quindi cosa fare? A me sembra interessante un suggerimento che viene dalla redazione di Ingenere, che non so se conoscete, è un portale molto interessante che pubblica analisi di politica, di economia, di società, di fisco, con una prospettiva, diciamo, di genere. E la redazione pubblicava questo pensiero: occorre ripensare la politica fiscale con lo scopo di aumentare il numero delle famiglie di reddito, baluardo più solido contro il rischio povertà. Voi sapete che in Italia invece sono ancora molte, molte più della media europea, le famiglie monoreddito con un solo percettore di reddito. E indica come anche via d'uscita dalla crisi, i settori femminilizzati, quali la sanità e i servizi sociali alla persona, hanno protetto l'occupazione femminile, che quindi è anche una protezione per conseguenza al rischio povertà, ma possono trascinare anche al rialzo la ripresa occupazionale, cioè investire nei settori della cura dei servizi alla persona. Potrebbe essere una via anche del rilancio. Sopra non, vado un po' veloce, non spiego il grafico, ma di fatto il grafico evidenzia come nelle famiglie dove c'è un unico percettore di reddito e la donna non percepisce reddito al 100% dei servizi di cura informali familiari, sono famiglie a più rischio povertà e a più rischio deprivazione materiale. E quindi, come dire, l'ultimo elemento che mi preme sottolineare rispetto a questo discorso sulle risorse è che, da un lato, e l'abbiamo visto nella prima parte, si discute, si argomenta e si dimostra che, come dire, c'è altro dal solo PIL, c'è altro dalla sola risorsa economica. Dall'altro lato, invece, le risorse economiche, cioè gli stanziamenti, i finanziamenti, non vanno nella direzione di valorizzare quello che ha dimostrato che invece è importante, nonostante ovviamente le relazioni fanno stare bene, tutto ciò che ha a che vedere con la cura, con le relazioni fanno stare bene. Qui ho preso una citazione possibile, insomma, ce ne sono molte altre, ma anche che le relazioni, quindi per dare, come dire, un altro colpo, se vogliamo, un po' all'economia formale, no? A chi dimostra che però devi stare sul mercato, ormai è stato anche ampiamente dimostrato che le relazioni, tutto ciò che ha a che vedere con le relazioni tra persone, cura e non solo economia di cura, sostiene anche l'economia di mercato, quindi per dirla con il linguaggio più economista fa anche PIL, anche se spesso e volentieri non lo considero. Un dato insomma abbastanza interessante è che quando si sta meglio, quando si è meno stressati, si perde anche come dire, meno giorni di lavoro, quando i servizi funzionano si perdono meno giorni di lavoro, e questo era un dato europeo. Perché dico che si sostengono anche l'economia? È nata, e voi forse lo sapete, insomma, tantissime forme di economia alternativa, non di mercato, che hanno al centro anche le relazioni negli ultimi anni, così come sono nate forme di welfare aziendale che partono dallo stesso presupposto, cioè il fatto di andare incontro al fatto che dove le persone stanno meglio tendenzialmente sono più produttive, sempre per stare in un'ottica economicista, che non è l'ottica, diciamo, che appartiene un po' al mondo da cui vengo io, ma come dire, mi interessa sottolinearlo perché non c'è più neanche quell'opposizione lì, cioè si è un po' anche sfatato questo mito che il benessere è una cosa per quando il PIL cresce e poi dopo bisogna tagliare le risorse. Non è così ed è stato dimostrato che è così. Non solo, ma per esempio una serie di interventi verso l'uguaglianza sono stati intrapresi da paesi che hanno avuto minor crescita di PIL, a dimostrazione del fatto che ci sono degli interventi che possono essere fatti a costo zero, quindi anche quando, tra virgolette, il PIL non ci sostiene, e anzi che poi invece trainano, se vogliamo, l'economia formale. Ultimi aspetti, sono cose che sicuramente sapete, però insomma poi i dati spesso sfuggono. C'è una fortissima dimensione di genere in tutto ciò che ha a che vedere con la cura, le relazioni familiari, la cura degli anziani, la cura dei bambini, tutto ciò che è informale, quindi che non riguarda chi è professionalizzato come voi, ma che è tutto ciò che riguarda la cura familiare. Ed è appunto il fatto che ancora oggi il 70% circa di tutto il lavoro informale, e si misura con l'uso del tempo, è svolto da donne. C'è una dimensione di genere, come vedete, praticamente in tutti i paesi, anche nei paesi a più forte vocazione egualitaria. C'è una dimensione generazionale sempre più forte, generazionale nel senso che oggi c'è un grandissimo, come dire, ci possiamo ancora permettere di non avere tutti i servizi all'infanzia che tanti altri paesi europei hanno e che anche noi dovremmo avere in nome di obiettivi condivisi con l'Europa, perché abbiamo i nonni e perché abbiamo delle fortissime tradizioni familiari che fanno sì che al primo posto, no, per chi si prende cura dei più piccoli ci sono i nonni. Non solo, ma avremo sempre di più un nuovo fenomeno, lo chiamano generazione sandwich, i sessantenni che sono andati in pensione da poco, che andranno in pensione nei prossimi anni, con questa duplice pressione: da un lato l'insistenza, come dire, l'incentivo in alcuni casi a rimanere sul posto di lavoro, dall'altro lato abbiamo visto prima sempre di più i grandi anziani, quindi ancora responsabilità di cura, pur essendo in età che un tempo era pensionabile, quindi più libera, da impegni, diciamo, nell'economia di mercato. Ultimo, ovviamente, un dato, dati di cittadinanza. Questi dati, non sono, come dire, omogenei e ufficiali come gli altri che vi ho presentato, che erano quasi tutti da fonte ISTAT, fonti nazionali, perché in realtà c'è tantissimo sommerso, come potete immaginare. Solo negli ultimi anni chi si occupa delle statistiche sull'immigrazione a livello nazionale ha iniziato a farne anche disaggregazioni per genere, però indubbiamente, lo sappiamo tutti, c'è una forte dimensione anche della cura in Italia. Da un punto di vista di nuove cittadine e nuovi cittadini. Spesso forse che ci dimentichiamo è che chiaramente c'è chi parla un po' di catena globale della cura, cioè che per una persona assistita qui da una persona che proviene da un altro paese c'è un buco di cura che viene lasciato e anche qui pochi forse si stanno occupando un po' di connettere questi mondi. Pochissime conclusioni. Il problema penso oggi è che nonostante, come ho provato a dimostrare, ci sia sempre maggiore attenzione a tutto ciò che non è solo economico, a recuperare tutto ciò che l'economia più tradizionale, più ortodossa ha dimenticato, no? O ci ha fatto credere che non fosse importante, nonostante ci sia questo maggiore recupero, maggiore attenzione, non ne consegue, almeno non in Italia, non a livello molto macro, non ne stanno conseguendo diciamo, dirette, coerenti criteri, scelte che prendono appunto in considerazione nuovi criteri di misurare perché le persone stanno bene, come le persone stanno bene, ma ci sono delle scelte insomma che sono incoerenti da questo punto di vista. Ovviamente bisogna partire da un valore condiviso, cioè condividere che quelle cose lì sono importanti, certamente se uno pensa che non lo siano, che il benessere sociale, psicofisico, dell'ambiente in cui viviamo, eccetera, non sia importante, chiaramente è un po' difficile poi far discendere delle scelte. E ultimo aspetto, credo piuttosto importante, forse anche questa vostra apertura, no, a mondi diversi lo testimonia, l'indispensabilità di mettere in connessione mondi che stanno ragionando su questa cosa da punti di vista diversi, le aziende per certi versi, la società civile e le istituzioni. In ultimo penso che ovviamente questo, come dire, binomio sia un binomio possibile se recuperiamo da un lato tutte le dimensioni di quello che intendiamo per risorsa, cioè la risorsa umana, la risorsa del tempo, ecco perché ho anche offerto queste prospettive su genere e generazioni, perché le risorse sono anche persone, non sono solo soldi. E penso che chiaramente se ci occupiamo di, come dire, fare arrivare anche i guadagni, come dire, del mondo della ricerca, della statistica, eccetera, a un pubblico più ampio che lo può condividere e che può portare avanti in diversi settori questa prospettiva. Chiudo con i miei riferimenti. Il libro da cui tutto è partito e da cui, se volete, insomma, andare un po' a educhiarlo è questo, La casa editrice e Altre Economie. Vi invito a visitare il loro sito perché hanno sempre delle pubblicazioni interessanti e, come dice il nome, alternative. E invece, per chi vuole sapere un po' di più, ma non ho fatto pubblicità della mia organizzazione, un po' forse anche conosciuta, ma www.actionaid.it. Grazie.